dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana del 22 febbraio 2020, citofoni, spioni, aerei che perdono i pezzi e social allergici all'accento pugliese, ma dico io, cosa volete di più per un'ora e mezza dedicata alle notizie, quelle digitali, all'italiana? Dalle mie studio di Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, Michele Di Maio.
E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
Buongiorno cari ascoltatori, bentornati su Digitalia. Buonasera Francesco e Michele.
Buon pomeriggio a tutti.
Buonasera, buongiorno. Buonanotte.
Francesco Facconi e Michele Di Maio, entrambi da Milano ma da due location diverse. Siete arancioni?
Ma non così lontane, a Milano ci sono due location.
Siete arancioni o siete gialli?
Gialli.
Ah, gialli, giallissimi. Gialli. Noi da mercoledì, noi siamo arancioni, da mercoledì rossi. Ci puniscono.
Da giusto mercoledì, così. Strano.
Si vede che te lo
cosa.
Sei meritato.
Fino al giorno dopo che finisce il festival, guarda un po'. E siamo rossi in una maniera strana, perché mentre...
Ma voi nel senso del tuo appartamento
sì,
è rosso,
praticamente
cioè solo
sì.
Quello?
Da, da Sanremo a Ventimiglia, neanche tutta la provincia.
Ah, e siamo rossi, le mini zone rosse.
E siamo porpora, non rossi, perché di solito durante il rosso le scuole sono aperte, almeno fino alla prima media. Invece no, chiuse tutte le scuole di ogni ordine
ma
grado.
Ma per i festival di Sanremo chiudere le scuole... così si può stare svegli fino alle 2 di notte a vederlo e la mattina non bisogna andare a scuola, mi sembra scorretto,
è un complotto.
È giusto. Tra l'altro con numeri che sono minori di quando siamo passati da arancioni a gialli a novembre.
Appunto, devono salire perché... no.
C'è qualcosa che non funziona, ma va bene lo stesso, non importa, stiamo a casa, facciamo i bravi e facciamo Digitalia. Facciamo i complimenti a Sio che ve lo troverete tutta l'estate sul cucciolone, se vi lasciano uscire, andare al bar,
ma proprio
comprare...
sì, io ti trovi sul cucciolone
cioè, così sta,
che è un casino perché poi c'è...
e ti trovi la faccia di Sio.
No, effettivamente, cioè se tu devi fare il restyling del cucciolone e mettere dei disegni che siano, no, dei fumettini che siano adatti al cucciolone, a chi le fai mettere? Ah sì, io, cioè, è automatico.
Quindi faranno ridere le battute sul cucciolone finalmente?
No, ma sì, io non fa ridere. Cioè fa ridere in quella maniera strana, è un ridere che c'hai, tu ridi, no? Ma c'hai l'anima che ti dice, oh, ma non hai capito un cacchio.
No. Io perché... amo e odio Sio tantissimo perché i suoi personaggi si chiamano sempre con varianti del nome Roberta, che è il nome di mia moglie, quindi per me è Poberta, Coberta, Doberta, cioè c'è sempre un nome del genere, non l'ho mai più chiamato da quando leggo Sio nel nome giusto. E lo salutiamo perché ci ascolta, ciao Sio. Ci ascolta,
e adesso troveremo il cucciolone con la vignetta di Digitalia,
quella famosa
Digitalia, il prezzo della verdura,
il podcast sul prezzo della verdura in Italia, esatto. E vabbè, aspettiamo la seconda puntata, Sio. Va bene, dai, iniziamo, entriamo a gamba tesa con le notizie digitali. Google, Facebook, l'Australia, un gran casino. Cosa succede in Australia? Chi è che mi dà?
Ma allora, volentieri, io sono il riassuntologo, quindi parto molto volentieri. L'Australia sta per varare, di fatto non l'ha ancora varata, una nuova legge, se ne discute da un bel po' di tempo, una legge che imbavaglia quello che è il diritto alla condivisione dei contenuti. È una legge che sembra essere stata scritta proprio per tutelare il mercato della carta stampata, dell'editoria, che è sempre più in crisi economica, in Australia tanto quanto nel resto del mondo, anche in Europa e in Italia. In questo senso, dal punto di vista del legislatore, la colpa è delle grandi società di internet, Google, Facebook, che prendono le notizie dei poveri giornalisti e articolisti vari, le riusano sui loro siti, loro guadagnano un sacco di soldi e i poveri giornali niente. E quindi questa legge prevede il fatto che i siti, le piattaforme, con questa parola piattaforma non esattamente ancora definita, debbano trovare un accordo economico con tutti gli editori e allo stesso modo per poter continuare a trattare i link. Innanzitutto la parola link è quella fondamentale, perché si parla di link, neanche snippet o
sì, tu sei riuscito
titolo
a mettere,
con l'immagine.
Tu sei riuscito a trovare il testo della proposta di legge, perché io ho trovato
ci sono
dei piccoli riquadri dove effettivamente...
Esatto, dei tweet che riportano in giro questo e questi contenuti in cui si parla di direttamente per come si interpreta, poi chiaramente è difficile capire il legalese di uno stato così lontano da noi in una lingua diversa, ma...
poi sono al contrario là.
Esattamente, anche i link sono al contrario.
Beh, i veri portatili HP lì funzionano un casino, perché lì puoi...
Vabbè. Questo solo chi ci ha ascoltato pre-trasmissione esatto. Riuscirà a capirlo.
Come che si chiamano? Dai, chiariamolo.
I DY.
I portatili HP, quando li tieni chiusi e guardi lo schermo, diventano portatili DY.
DY, ok.
Esatto, guardate un po' la tele HP e capirete. Comunque, tutto questo sembra essere colpa di Murdoch, che come sappiamo vive all'Arda, rappresentato da questo suo grande occhio che controlla il potere del... Ma quello è Mordor, scusatemi, non è Murdoch, ma più o meno, insomma, il tipo di... il tipo di...
Ma l'approccio è simile.
Esatto, mi a Murdoch, ma va bene, ho capito, adesso ho capito.
No, allora, perché Murdoch è questo noto imprenditore australiano con la News Corp che detiene la maggioranza delle testate più importanti a livello australiano, ma anche poi all'estero, c'è il Times, ce ne sono molte altre, e sembra sia scritta molto proprio per lui da questo punto di vista. E c'è una grande discussione, non tutti sono felici. Ci sono state due reazioni importanti. La prima, quella di
Poi
Google.
Non mi a caso.
Allora, la legge non è ancora diventata operativa. Nel frattempo, Google ha stretto un accordo con qualche centinaio, se non mi sbaglio, di riviste tramite vari editori. Un accordo economico per inserire le notizie all'interno di una sua nuova piattaforma dedicata alle news a pagamento, eccetera, un progetto che sta avviando. In questo modo dovrebbe aver anche sborsato una cifra, pare consistente, non si sa quanto, ma importante per quanto riguarda l'editoria.
E a chi l'ha data quella cifra? In buona parte?
Eh?
A Murdoch,
bravissimi.
Che poi non c'entra un cacchio, perché non sono soldi dati per i link su internet, eccetera. Semplicemente ha detto: facciamo una piattaforma tipo Apple News, tipo queste cose qui.
Ne abbiamo parlato un po' di settimane fa.
Esatto. E vi diamo un po' di soldi per
corruzione, diciamo, borderline corruzione.
Diciamo, hanno detto: proviamo che se riusciamo a pagarne uno, quello magari forse un pochino, questa è la mia interpretazione personale, sia chiaro, quello più influente, magari la legge non passa e non devo pagare quelli piccoli. Questa è la mia idea. Dall'altra parte c'è la reazione di Facebook, che invece ha reagito dicendo: ma io devo pagare i link, sai che a me dei link proprio non mi interessa, perché non ci guadagno una lira, io non metto più i link. E ha subito bloccato tutti i link a news, con un'accezione di news molto ampia, cioè news è qualsiasi contenuto di notizia, quindi di fatto ha bloccato anche siti informativi, siti statali, un po' di tutto. Se ora uno cerca di postare un link su Facebook relativo a in qualsiasi, anche in Europa, relativo a un contenuto australiano, viene bloccato dicendo non si può. Tim Berners-Lee ha detto: avete rotto internet.
Sì, allora non metterei Tim Berners-Lee. Guarda, se c'è una legge sì. Su internet che ogni volta che metti Tim Berners-Lee troppo vicino a Facebook muoiono 18 router. E quindi bisogna stare molto attenti a separare le due questioni. Diciamo che Tim Berners-Lee esatto. Dei destini di Facebook non gliene frega niente.
No, e non gliene frega di
Facebook pesca nel torbido. Diciamo che il torto in questo caso è dalla parte di tutti, tranne che forse del baronetto Berners-Lee, perché il torto è dalla parte degli australiani, del Parlamento australiano, se veramente hanno partorito una legge del genere, perché in tutto il mondo c'è questa diatriba, i francesi sono stati un po' le apripista e si iniziava a dare per assodato che nel momento in cui con una certa quantità di contenuti protetti peraltro da diritto d'autore qualcuno si arricchisce e fa guadagno, deve rigirare una cifra. Il fatto di menzionare solo i link nella legge, se quello snippet, quel riquadrino di legge che abbiamo visto pubblicato è vero, e se non ci sono delle eccezioni nel resto del corpo della legge,
e se non
legge,
cambia prima di diventare
sappiamo,
vera.
Certamente.
Franco, comunque la legge completa la trovi linkata nell'articolo che ho postato, quello di Valigia Blu, E c'è un file che si chiama pdf.pdf.
Perfetto.
Che sarà un file Word con il testo della legge, che sono 60 pagine, quindi diventa adesso difficile trovare la pagina, la parte che
secondo
ti interessa.
Secondo me pdf.pdf dovrebbe essere il pdf con le specifiche dei documenti pdf, cioè con le specifiche del formato.
Ma anche perché l'autore ha scritto doc.doc e l'ha convertito in pdf.
Ma quello è come Marc Jacobs, Marc Jacobs by Marc Jacobs with Marc Jacobs.
Non ho la più pallida idea di chi tu stia parlando, ma non
sono
importa.
Battute per noi del mondo della moda.
Va bene, va bene, perfetto, va benissimo. Però detto questo, non ci piove su quello che dice Tim Berners-Lee, che tassare o far pagare i link voglia dire rompere internet, e non c'è dubbio. Sul discorso che avevamo già fatto tempo fa del link allargato, cioè su Facebook l'utente mette il link, dopodiché Facebook prende la foto di prima pagina, le prime 30 righe della notizia e le sbatte lì, io sono un pochino più australiano per questo, perché
io no, da quel punto di vista, dai, bel litigione.
No, ma non c'è da litigare, io capisco la tua idea.
No,
ma secondo
litighiamo, litighiamo.
Riprendo un mio vecchio cavallo di battaglia: se io prendo un articolo del Corriere della Sera e lo ristampo in toto, mi fanno un mazzo così e mi chiedono i diritti d'autore; se ne stampo l'80% mi chiedono i diritti d'autore, se ne stampo il 50% mi chiedono i diritti d'autore, se ne stampo il 5% continuano a chiedermi il diritto d'autore.
Però
io,
Franco, se ti dà il Corriere della Sera, ti dà doc.doc contenente il file e ti dice tranquillo, te l'ho mandato apposta così puoi farne quello che vuoi.
No, non è così.
Però aspetta, se su un sito trovo gli OData di Facebook compilati in modo opportuno,
Francesco,
dà l'idea che qualche programmatore ci abbia perso tempo per creare un meccanismo costruito apposta per condividere il link nel modo giusto con
Facebook. Ma questo non vuol dire che oggi non si possa pensare che quel tipo, se si costruisce un business multimiliardario, uno dei più grossi della terra, che basa tutto sulla pubblicità messa vicino ai contenuti creati da altri, chi produce professionalmente questi contenuti abbia diritto a una parte di questo. Io non credo che sia un'eresia. Se mi dite mettiamo la tassa sui link, dico è un'eresia. Ma se io dico Franco Solerio costruisce un sito che prende il 10% degli articoli del Corriere della Repubblica,
allora,
della Stampa, eccetera, non mette nient'altro e ci mette a fianco le sue pubblicità e guadagna 10 miliardi all'anno, io credo che qualcuno abbia anche il diritto di dire: ma Franco, alla fine
Franco,
dei conti,
però...
tu stai guadagnando un fracco di soldi sui contenuti costruiti da qualcun altro.
È chiaro, però da questo punto di vista, poi scusa Michele, poi ti lascio, è vero, è anche vero che va bene quello che tu dici da un punto di vista di libero commercio, visto che comunque sia le testate giornalistiche hanno il potere sia di decidere cosa viene condiviso nello snippet, e questo è importante, sia di bloccare con realmente una riga di codice l'utilizzo, a meno che uno non lo scardini, ma a quel punto va nell'illecito. Per cui basta che metti un bel robot in cui dici Facebook non può leggere la mia pagina, Facebook non la leggerà,
e muori.
Però a quel punto mi stai dicendo: perché a te serve Facebook? Quindi paradossalmente Murdoch dovrebbe pagare Facebook.
Ma non è vero che
c'è una stortura ulteriore qua. C'è una struttura ulteriore, perché tu mi parli di libero mercato, ma libero mercato non c'è, perché se ci fossero 40 Facebook e 40 Google, ogni editore potrebbe andare da ognuno di questi e dire: guarda, voi siete in 40, chi è che mi dà dei soldi per pubblicare le mie cose? Io di quei 40 ne scelgo 20 che mi danno qualche cosina, riesco a trattare perché c'è una competizione tra i vari, e quindi io continuo a avere le mie notizie che circolano, che vengono retweetate, che vengono rilanciate, cosa che prendono piede sui social, e farmi tornare qualcosa del genere. Il fatto che io ho due entità gigantesche, tre con Twitter, ma se parliamo di search parliamo di Google, se parliamo di social parliamo di Facebook all'80% e Twitter al 20%, in questo momento c'è una distorsione. C'è qualcuno che dice: vuoi che l'umanità veda le tue notizie? Bene, ci devi dare la tua roba gratis. Oggi la situazione è quella.
Perché se c'è un sito di informazione che mi interessa, io vado a vedere il sito senza passare da Facebook.
No, perché il ragionamento che tu stai facendo, Franco, è esattamente parte del problema. Quel traffico che oggi viene portato dai social ai giornali, ai quotidiani online, è parte del problema, perché va a alimentare ancora un sistema di advertisement, che è quello sul sito stesso. Il Corriere della Sera o qualsiasi giornale del mondo non fa un euro dalla persona che da Facebook va sul sito, se non per la pubblicità che a sua volta il Corriere della Sera propina a queste persone.
Certo.
E questo è il problema del giornalismo, che non è detto poi che sia può essere gestita da Facebook e Google, ma non è detto che lo sia, perché in quel caso ci sono
altre pubblicità.
Non capisco.
C'entra, allora, perché questo è il problema del giornalismo, non è Facebook che pubblica lo snippet. Il problema del giornalismo è che oggi vivono della pubblicità di milioni di persone che sono guidate per i meccanismi di cui diceva Francesco dal sito social
news. Io capisco quello che dici e ti do perfettamente ragione, ma penso che non c'entrino un cacchio uno con l'altro discorso. Cioè, in un caso c'è un'editoria che è schiava di un business model sbagliato, perché si è dovuta arrabattare, è partita in ritardo, ha compiuto un milione di errori e tutto quello che vogliamo. Dall'altra c'è un'azienda,
ma è complice
nel momento in cui nei metadati mette grande scandalo a casa Digitalia, clicca qua per scoprire la terribile storia di questo è complice,
ma permettete vostro onore, vostri onori, c'è una piccola attenuante, o così o quel sito dove c'è tutta la società degli esseri umani che ci va più volte al giorno eccetera, no, perché sono tutti assieme, mi vedono lì oggi l'80% del traffico che arriva un quotidiano,
perché non è fondamentale, non è obbligatorio stare lì, no, e non è obbligatorio per il tuo business model stare lì, perché se tu fai un'informazione giusta dove le persone sono disposte a pagarla quell'informazione, tu non hai bisogno di stare su Facebook
benissimo,
e pubblicare le tue notizie su Facebook.
Certamente. E se i tedeschi della Germania Est si fossero comportati bene, non avrebbero avuto nessun motivo di lamentarsi della Stasi, bastava che si comportassero bene. Cosa vuol dire? È una distorsione, c'è un'entità che fa una fracata di soldi con i contenuti creati da altri, punto, tutto il resto è tutto vero.
Persone.
Sono tutto d'accordo su quello che dite, sono tutti completamente d'accordo, ma ci sono delle aziende che hanno un pasto gratis, punto, non c'è un cazzo da fare. Se lo fa Franco Solerio gli fanno un mazzo così, se lo fa Zuckerberg non gli dice niente nessuno, è quello il concetto. Allora o vale per tutti o non vale per nessuno. Il diritto d'autore è il diritto d'autore. Chi crea dei contenuti ha diritto che gli torni qualcosa. Nel momento in cui gli torna qualcosa da quegli ambienti lì, magari con quel ritorno lì riescono a essere un pochino più indipendenti da quei circuiti pubblicitari che vogliamo, la raccolta dei dati, l'invasività, eccetera, fare un discorso, tutto quello che volete, se l'informazione fosse migliore, se i giornalisti andassero a scuola, tutto quello che volete. Ma c'è una distorsione enorme nel fatto che qualcuno usa dei contenuti, e non dei link, ma dei contenuti. Se io adesso su Digitalia metto 30 secondi di Hotel California, mi fanno un culo così, e c'hanno ragione.
Franco, se io prendo e vado in Piazza del Duomo a Milano a suonare i miei pezzi, non posso pretendere che tutti quelli che passano, essendo una delle piazze più trafficate, mi paghi
il Duomo di Milano
solo perché io sono
tua.
Lì, anzi dovrei addirittura pagare io l'occupazione del suolo pubblico.
Milano, la Piazza del Duomo di Milano è tua perché è pubblica, quindi è anche tua, Francesco, è anche tua. Se invece tu vai a casa di qualcun altro, perché il 90% delle persone a cui puoi vendere il tuo disco sono solo lì, e il padrone di casa ti dice vuoi vendere qua, mi devi dare la tua roba gratis, devi venire a suonare tutti i giorni gratis a casa mia, e magari ti girano anche un po' le palle, no? Poi magari lui ti dà i pezzettini perché poi quella gente ti conosce, ti compra il disco eccetera, ma è giusto che questa persona ti faccia andare a suonare gratis tutte le sere a casa sua perché tu riesca a farti conoscere dalla gente? No, non è giusto. Se vuoi,
allora,
vai.
Però giusto è diverso dall'illegale. Se fosse così, io credo che ci sarebbe la fila di editori che stanno facendo.
Non stiamo parlando di legale o illegale, stiamo parlando di quello che vogliamo che diventi legale.
Allora,
nel momento in cui si discute se fare o non fare una legge.
Un conto è che il meccanismo di come sta funzionando ora, cioè che il giornalismo dipenda in gran parte dal traffico social e che il traffico social non dipenda dal giornalismo per esistere, già questa è comunque una cosa importante. In più, qui, dipendendo dal traffico social, quindi deve gestire articoli, i contenuti.
Sei
in un certo
di
modo.
Che dici, Francesco?
Facebook dichiara che il 4% dei contenuti su Newsfeed sono notizie. Questi sono i numeri che ha tirato fuori Facebook.
Bisogna vedere che cosa
io non uso Facebook da veramente una vita. Quindi.
Cicero pro domo sua. Se tu pensi che se domani nascesse una serie di competitor di Facebook che mettessero tutte le notizie eccetera e cose, ci fosse libera circolazione delle notizie pagando agli editori, e Facebook rimarrebbe completamente senza la possibilità di leoncare nessun tipo di notizia, ma mettere solo gattini, faccine e commenti della gente senza il link allo slip della notizia, Pensi che Facebook continuerebbe a avere il dominio?
No, senza neanche il link alla notizia, fra l'altro, perché non puoi neanche metterlo testuale.
Perfetto, perfetto.
Vabbè, ma qual è il problema? Facebook esce dall'Australia, ma magari uscisse anche dall'Italia. Facebook sarebbe un posto di gran lunga
migliore. Il problema di questa cosa dell'Australia è che già il Canada ha iniziato a dire quasi quasi facciamo anche noi una legge uguale. Qualche stato europeo e l'Unione anche Europea stessa stanno iniziando a dire ricopiamo questo stesso approccio, per cui è giusto che ci sia ora questo discorso, come stiamo facendo anche noi qua dentro, di capire che cosa è giusto e cosa non è giusto, perché dal link allo snippet ce ne passa, cioè veramente a questo punto
certo
il link
passa.
Comunque è come diceva quello lì, ma non voglio far male a dei router, è un diritto sacrosanto ed è la base, alle fondamenta dell'internet dei primordi. Lo snippet è chiaramente un'invenzione che porta contenuto anche su Facebook e Google News e compagnia, e allora ok, lì possiamo anche stare a discutere sullo snippet. Peraltro io ritengo che cose del genere non dovrebbero essere gestite da un punto di vista legale, ma da un punto di vista di accordi fra le parti. Cioè dichiarare che debba essere raggiunto un accordo economico, questo debba essere uguale per tutti, e se non c'è si arriva a un arbitrato esterno, è veramente forzare la mano verso Facebook.
Lo è, sono d'accordo con te anche qui, ma lo diventa fondamentale perché non c'è un bilanciamento dei poteri. Siccome gli editori sono 1 milione e Facebook è 1, e se ci mettiamo Twitter e Google sono 3, di nuovo c'è bisogno di un intervento dello Stato per correggere una distorsione. In realtà andrebbe corretta la distorsione a monte, però per il momento...
Vi faccio una provocazione, pensate a Twitter, alla vostra timeline di Twitter, pensate alla stessa timeline se fosse priva di link esterni, ma solamente di gente che parla e scrive i propri pensieri. Sarebbe molto più bello.
Ma non lo so se sarebbe bello. Sì, ma sarebbe anche noiosa, attirerebbe meno l'attenzione, poi non lo so, dipende
va
da
bene,
chi segue.
Va bene, magari meno gente che poco interessata a discutere che ci partecipa, meglio, sarebbe ancora meglio. Mi sta disegnando una Twitter migliore.
È tipo Clubhouse, no?
Sì, ecco, beh sì, volendo sì. Cioè nel senso, dobbiamo veramente Facebook dice sono stati gli utenti a inventare la condivisione dei link, vabbè ok, diciamo sempre che nei social hanno inventato gli utenti, che è un buon modo per scaricare la responsabilità. Adesso c'è e sicuramente fa parte del discorso poi di tutto, anche il dobbiamo tutelare i comportamenti, dobbiamo censurare i contenuti razzisti, violenti, eccetera eccetera, il giro di link, di falsa informazione è tutto legato ai snippet e queste cose, per cui dagli una calmata, in generale potrebbe far bene. Farlo come lo sta facendo l'Australia, io sono dalla parte, per la mia prima volta forse in vita mia, della parte di Facebook.
Vabbè, ecco, è la solita storia degli orologi rotti, non ti preoccupare, ogni tanto capita.
Può capitare. Beh, effettivamente mettendo i link nelle leggi senza parlare di snippet, di preview eccetera, hanno fatto la cosa peggiore del mondo. Non credo che diventerà legge quella cosa lì. Non credo. Poi
speriamo che non diventi.
Staremo
legge.
A vedere. Social
non
network,
conosco la politica australiana.
Basta. Social network e colpi di stato. Cosa potrebbe mai andare storto?
Allora, il colpo di stato, e finalmente non parliamo più del 6 gennaio, ma parliamo di quello che è successo in Myanmar.
6 gennaio non c'è stato un colpo di stato.
Esatto, ma parliamo del Myanmar, quindi dove in realtà le cose sono andate ecco un po' più secondo il decalogo dei colpi di stato. Ci si è trovati in una situazione in cui... La giunta birmana aveva tutta una serie di outlet, credo si parlava di uno o due blog che erano ostati su Blogger, si parlava di
Michele quando dice giunta lo intende con la J, non parliamo della giunta comunale ma parliamo, parliamo
la giunta militare.
Della cricca militare, esattamente
la giunta militare, certo. E quindi sono sfruttati insomma i servizi in particolare di Google, e forse c'era qualcosa anche di Facebook, per fare quello che fanno le giunte militari durante i colpi di Stato, quindi propaganda, gestione poi dello Stato e così via. Google ha buttato giù i blog che erano su Blogger, che ci ricordiamo, piattaforma comprata tanti anni fa. Però rispetto a quello che è successo con lo stesso Trump, non so se ne avete sentito parlare, in questo caso in realtà c'è una legge, cioè non è una legge, c'è una direttiva del presidente americano Biden che impone alle aziende americane di bloccare tutti gli asset collegabili al governo birmano, alla giunta e ai singoli componenti. E Google, dopo che appunto c'è stato questo ordine direttivo di Biden, che bello il presidente Biden, ha bloccato. Quindi rispetto a quello che si è visto con gli Stati Uniti stessi, in questo caso Google ha deciso di aspettare, non è soltanto, non si è mossa quando si sono mossi i social, gli attivisti per dire fatelo, ma ha aspettato che ci fosse, ecco, qualcosa di più ufficiale.
Quindi, riassumendo, se stai pensando di fare un colpo di Stato o in generale hai un tuo contenuto e lo ospiti su una piattaforma di blog gratuito o usi una casella di posta gratuita fornita da un'azienda americana con un presidente straniero, poi non arrabbiarti se di colpo ti cancellano tutto perché gli gira così. Questo è ecco. Il riferimento.
Poi, come dire, credo che in questo momento si stiano probabilmente più infervorando per i conti correnti bloccati rispetto alla casella Gmail, però ecco, anche quello
anche perché hanno il recupero della password su Gmail.
Può essere. E poi tra l'altro colpo di Stato che è iniziato in maniera molto social, perché è passato un paio di settimane fa, c'è questo video di questa, dove si fa streaming in Birmania, comunque faceva attività fisica all'aperto in streaming la mattina e si sono visti poi a Rangoon i camion della giunta passare andare verso i centri dello Stato, i palazzi statali, per andare a fare il colpo di Stato. Quindi è stato tutto molto social.
Avevo letto anche qualcosa relativo a Facebook riguardante il golpe, però non mi ricordo in che termini, se anche loro avevano deciso di bloccare determinati account. Credo di sì. La contiguità di Google col governo americano, col Dipartimento di Stato, è una questione di lungo corso, che si era forse un po' raffreddata durante la presidenza Trump, ma che abbiamo sempre notato antecedentemente e che evidentemente riprende, al di là delle collaborazioni coi militari per quanto riguarda gli sviluppi di intelligenza artificiale, anche se i dipendenti si sono messi per traverso, eccetera, c'è sempre stata questa contiguità, grande contiguità, mentre Facebook, d'altra parte, no? Facebook fa esattamente il contrario in Cina, dice: ah, noi operiamo in Cina e seguiamo i dettami del governo cinese, in Cina obbediamo alle leggi cinesi. Google in Cina non ci va proprio, dice: se noi dobbiamo...
Sei sicuro di ciò?
Sì, direi proprio di sì, dico una minchiata.
Se non è che vedo qualcosa oggi, direi di sì.
Va bene, controllerò. Secondo me devi ancora collegarti con la VPN da Facebook per...
Forse sì.
Potresti
forse
fare
sì.
L'esempio di Apple, però.
Forse sì. Apple è l'esempio ancora più grosso, certamente. Apple, che è campione dei diritti umani negli Stati Uniti, che marcia in prima fila al Gay Pride, ci mancherebbe, tanto di cappello, eccetera. Nel momento in cui varca varca il confine cinese, passa la muraglia, si mette il vestito rosso e si adegua a tutti i diktat, e se gli uiguri sono brutti, sporchi e cattivi non c'è problema, vediamo anzi l'accesso alle chiavi dei telefonini e potete controllarli quanto volete.
Sì, ma infatti questa è la dimostrazione che non è mai una lotta bene contro il male.
No, certamente. Il bene contro il male è Hollywood e tutto quello che è. E tutto quello che fa cinema, cioè pubblicità, marketing, pubbliche relazioni e robe del genere. È ovvio che noi siamo i buoni, gli altri sono i cattivi, però ci manca. L'hanno obbligato loro, così si intitola la recensione di Elio Merck, ci sono un dottore, un professore, un marchettaro e infine un riassuntologo. Miglior podcast di sempre per tutti gli appassionati di tecnologia e di notizie del mondo digitale. Da seguirli sempre, grandi. Grazie Elio, questa è una delle recensioni che ci avete lasciato su Apple Podcast. Lasciatecene anche voi, leggiamo le più belle in trasmissione. Vi ringraziamo tanto e servono tantissimo per portare nuovi ascoltatori, fare nuovi digitaliani. A proposito di digitaliani, questa settimana lo facciamo ancora di martedì, direi, l'appuntamento Clubhouse, perché l'ho già messo in calendario.
Va bene.
Per cui domani, cioè martedì alle 18:30, se dalla settimana prossima lo spostiamo al giovedì alle 18:30, che così vi lasciamo più tempo per ascoltare la puntata e così partecipare alla nostra Clubhouse discutendo degli argomenti della trasmissione. Per cui domani sera 18:30, martedì 18:30, venite sul nostro Clubhouse, lo linkiamo su tutti i nostri social, se ci seguite su Clubhouse vi arriva anche la notifica e venite a litigare con noi riguardo alle cose di cui abbiamo già litigato, ma ce ne saranno ancora altre, state tranquilli, non vi preoccupate. Social e Echo Chambers, le camere dell'eco. Su Reddit non ci sono le Echo Chambers, l'hai postato tu,
finora,
Michele, questo.
Esatto. Finora Reddit sì. Erano quelli più cattivi di tutti, no? Sembravano essere il posto dove non c'era la legge, non c'era il disordine, c'erano tutti cattivi.
L'anarchia.
Ma di fatto l'anarchia di Reddit è quella che rende Reddit forse il social network migliore da quel punto di vista.
Sempre detto.
Michele.
Allora, si parte tutto da un paper di Scientific Reports che dice praticamente questo, ripreso poi da scienzainrete.it, che dice che è stato quantificato, ecco, che Reddit rispetto ad altri social network, se poi vogliamo chiamare Reddit un social network, è molto diverso ovviamente, appunto, viene misurato che se tu vai su R-Politics c'è un'alta probabilità che è stato misurato che un fan di Hillary Clinton o di Biden interagisse con un fan di Trump. E quindi il paper dice questo, che come dire si incontrano, però il problema è, come dice giustamente Franz, cosa si dicono, ecco, questo non lo...
Ecco, perché l'eco chamber invece, cioè le camere eco, sono il problema fondamentale di tutti i social network che si basano su un feed costruito.
Non partiamo da Adamo ed Eva, Francesco, credo i nostri ascoltatori lo sappiano che cosa c'è l'eco chamber.
Un social network è un sito, è una cosa...
Adamo ed Eva, esatto, ecco. Ci sta, io sono d'accordo. Diciamo che è possibile costruire un vero social network senza le echo chambers, perché Reddit non è, ha ragione Michele, Reddit non è un social network.
Non è un social network nel senso che non crei una lista di amici. Esatto.
Quindi non c'è un grafo sociale, non c'è niente di social se non il fatto che ci vanno le persone, ma cioè allora a quel punto anche il sito di digitale
follow.
È un social network.
No. In realtà hai la parte social, sono le community nelle quali partecipi, perché oltre a R Politics c'è R Biden, R The Donald, cioè ci sono vari...
C'era R The Donald,
ci sono un sacco di argomenti specifici, però mentre su quelli specifici chiaramente è una echo chamber naturale, però con la possibilità anche di persone esterne di entrare, su quelli più generici invece gli argomenti rimangono assolutamente generici perché il pubblico lo è.
Certo.
E quindi sì, e non è un social network, ma...
Aggiungo un punto a favore, per carità, poi su Reddit ci sono le peggio zozzerie, veramente c'è veramente il basso dell'umanità, come
ma
c'è anche l'alto
l'umanità.
Dell'umanità.
Ma il problema è l'umanità. Cioè, quello sicuramente. Però... il solito discorso, non è cancellando le manifestazioni dello sporco che tu elimini lo sporco.
Fammi finire.
Prego.
E fammi finire, perché volevo andare lì, perché su Reddit rispetto a tanti altri social network più social c'è una fortissima componente importanza data dalla moderazione e quindi sì, in realtà le cose vengono cancellate su Reddit, perché per ogni subreddit c'è un team di moderazione che ha delle regole condivise, tu quando entri nel subreddit puoi leggere queste regole, puoi leggere cosa fare e cosa non fare, che tipo di tono, ci sono subreddit in cui puoi bestemmiare ma non puoi insultare il prossimo, e sono regole condivise che vengono accettate. E se ti bannano da una subreddit, in alcuni casi hai ragione, in alcuni casi non hai ragione, però non succede niente.
È vero, è vero. Proibiamo i social network.
O canne Reddit.
Non è un social network.
Appunto.
Non lo so. Ci sta. E Clubhouse? Social network?
No, allora, c'è un certo grafo. Aspetta, perché c'è il grafo di chi ha invitato chi, che ha invitato chi altro, che è pubblico. E questa è una cosa, infatti, che è stata sempre un po' criticata.
Sì, e poi c'è il follow. No,
c'è il follow, che è un po' alla tweet. C'è un po' di grafo di social. C'è un filino.
C'è un
grafo. Diciamo che è ancora troppo giovane per avere un grafo veramente.
Ecco, ecco, diciamo che il grafo è ancora amorfo. È ancora amorfo. Vediamo.
Però il grafo c'è. Perché comunque il fatto che tu abbia invitato me, io abbia invitato qualcun altro, rimane traccia, si crea un po' questa serie di relazioni.
Secondo me il grosso vantaggio di Clubhouse, poi ad averlo mai usato Clubhouse, ma anche di Reddit, è che non sono frictionless. Quindi tu non hai un algoritmo che decide cosa vedi, e due, non è poi così semplice andarti a seguire una discussione su Reddit, perché sì, ok, puoi guardare il link e andare sul leggerti l'articolo, sempre se lo fai, però comunque la parte sociale avviene nei commenti, e il fatto che comunque ci devi mettere veramente quel minimo, quel neurone lo devi accendere, che secondo me, ecco, già lo fa partire con un minimo di vantaggio dal punto di vista poi di dove può terminare di come può svolgersi la discussione, che finisce spesso malissimo ed è un posto tossico da tanti altri punti di vista. Però ecco, c'è più speranza, diciamolo così.
Ma non c'è speranza per Lino Banfi, almeno su Facebook. La commedia sexy fa paura a Facebook, il social network censura i film di Lino Banfi. Pare che la pietra dello scandalo sia stato un pezzo di Fracchia la belva umana, la scena del commissario Oricchio che va a caccia della belva umana e si trova di fronte a un'accoglienza particolare. Il personale locale accoglie con una chitarra in mano cantando e benvenuti a sti frocioni belli, grossi e capoccioni. Con risposta del poliziotto: non sono frocione, non mi chiamo Fefri, sono commissario e ti faccio un cu così. Ce n'è abbastanza per...
È arte, è poesia. Beh, in un certo senso sì, però dai, sono film che ormai hanno superato quel momento di essere pura provocazione, pura volgarità, e essere diventati un qualcosa di culturale.
Ma anche Plauto era molto volgare, no? Però cioè, non ci sogneremmo mai di bruciare i libri con le commedie di Plauto. Ah, ok, le
secondo
di
me
Plauto...
No, nel senso, se pubblichi una commedia di Plauto su Facebook, sicuramente la bannano. Poi gli dici, ma guarda che è Plauto, allora è arte. Per quello che dicevo, cioè, ero abbastanza serio di dire... E arte e cultura,
ma non sono, sì, quello... ma non, ecco, cultura più che arte, perché arte, oddio,
un tipo di arte, di cultura, chiaramente non voglio,
non è arte, poi è discutibile, eccetera.
Sì,
però
no,
cultura,
ma non volevo riferire, non volevo confrontare,
ma anche semplicemente la canzonaccia assolutamente greve e inelegante, eccetera, che noi non ci sogneremmo mai di prendere la chitarra e cantarla al ristorante, ci mancherebbe, però messa in quella condizione lì, no, è un ritratto volgare che oggi assume delle connotazioni ancora più volgari, considerata la sensibilità di oggi, ma di lì a dire che dobbiamo bannarlo dalla faccia della terra mi sembra un tantino esagerato.
Ma infatti credo che nessuno in realtà abbia detto dobbiamo bannarlo dalla faccia della terra, ma è come al solito l'azienda, che in questo caso è Facebook, che l'ha fatto passare per i suoi algoritmi, ecco. Quindi c'è differenza, ecco.
Sì. Ok, diciamo che l'algoritmo di Facebook non è che viene studiato e viene calibrato in base a quello che gli viene in mente Zuckerberg la mattina mentre fa la cacca.
Però Franco, se trascrivi quel testo che hai appena declamato,
okay, dici
benvenuti a sti frocioni, può essere benvenuti a sti frocioni, cioè il tono poi dipende anche com'è,
sì,
all'interno di un film comico della commedia italiana fa ridere e... Torno alla mia provocazione, è arte, nel senso è un qualcosa che va preservato.
Quindi è un errore,
è
un falso positivo
dell'algoritmo.
Se lo scrivo
io, riferito a qualcuno, magari su un gruppo LGBT, benvenuti a sti frocioni, prende un altro significato. Okay, per cui in quel caso è giusto bannarlo.
Secondo te è un falso positivo dell'algoritmo.
È come la Venere di Milo che viene bannata o altre opere d'arte storiche.
I capezzoli, esatto.
Esatto, cioè nel senso ci sono delle cose per cui l'algoritmo intanto toppa e vediamo se
viene
riconoscerà il valore storico, artistico, culturale,
eccetera. Sì, io non credo che... Boh, vabbè.
Ci sta.
E Gina Carano fa ancora più paura di Lino Banfi, anche se sei in una stanza con Gina Carano e Lino Banfi, chi è che stai più attento a non rompergli le scatole? Decisamente a Gina Carano. Gina Carano è l'attrice, l'avete vista su Mandalorian, che fa, come si chiama il personaggio della Carano?
Non me lo chiedere assolutamente.
Vabbè, la tizia grossa e incazzatissima
col fucile.
è una ex lottatrice di wrestling. MMA, ok. Insomma,
comunque,
è una
Cara Dune. Secondo me non l'ha mai detto durante la serie. Ho questa teoria perché se non lo cercavo su Wikipedia.
Che cosa? Non l'ho capito.
Il nome del personaggio è Cara Dune.
Ah, può darsi che non sia mai stato. Chi lo sa?
L'avranno detto in qualche dialogo. Uè, Cara!
Appunto. Comunque, cosa combina Gina?
Prego.
Cosa combina Disney?
Prima cosa combina Gina, nel senso che lei prende e inizia a scrivere vari post sempre discutibili, in particolare l'ultimo che ha un po' acceso l'ira di Topolino è stato il fatto che ha paragonato l'essere repubblicano.
Perché Topolino? Non l'ho capito.
La Disney un po'.
Disney, Topolino, va bene.
Okay. Topolino stesso
ci sta,
che
sta, va bene, ci sta.
L'ira di Topolino.
Ma se è il titolo della puntata, ci chiedono i diritti poi.
Sicuramente sì.
Assolutamente.
Comunque ha detto che ha paragonato fondamentalmente l'essere repubblicani, ovvero odiati, che sono tutti brutti cattivi nei confronti di, da quello che è stato l'inizio dell'olocausto, per cui i nazisti hanno iniziato a dire il tuo vicino di casa ebreo è cattivo e poi da lì hanno giustificato. Ora, paragonare le discussioni politiche americane con l'olocausto è stato visto da tante persone molto esagerato e fuori luogo. È partito una campagna di tweet Fire Gina Carano, ovvero licenziate Gina Carano, e quello è successo. Effettivamente è stata allontanata istantaneamente dal set della nuova serie di Mandalorian.
Per cui assolutamente il solito mob facilitato dalle echo chambers di qui sopra per un tweet che poi alla fine dei conti non mi sembra così. Voi lo vedete così? Voi lo vedete come un paragone tra gli ebrei e i repubblicani?
Leggiamolo.
mi sembrava un po' tirato.
Gli ebrei venivano picchiati nelle strade non dai soldati nazisti, ma dai loro vicini, anche dai bambini. C'è una foto dove una ebrea sanguinante con i vestiti strappati viene inseguita da una folla, compreso un bambino armato di manganello a fianco a lei. E non ho idea, immagino sia autentica questa foto, però ammetto, non ho approfondito da dove arrivi la foto. Siccome la storia è edited...
Scritta, in realtà si dice scritta.
Sì, noi diciamo che è scritta, esatto. La maggior parte delle persone oggi non capiscono, non conoscono, non sanno, sarebbe più giusto dire, che per arrivare al punto in cui i soldati nazisti potevano facilmente radunare e deportare migliaia di ebrei, che poi non erano i soldati nazisti, perché che è una cosa enormemente falsa, non erano i soldati ma era la polizia segreta, il governo prima ha fatto sì che i loro stessi vicini li odiassero semplicemente per essere ebrei. Come si può pensare che questo sia in qualche modo differente da odiare qualcuno per le sue idee politiche?
Allora, l'idea, probabilmente ci sta il concetto, nel senso...
Secondo me, il concetto è che non ha paragonato essere ebrei...
Non potete slegarlo dall'ecosistema della pagina.
No, infatti, quello che dico, il concetto ci sta, cioè perché odiare uno per le sue idee politiche è una cosa positivissima. Peccato che in una situazione del post 6 gennaio, oserei dire, per l'appunto, tornando al discorso di prima, da una personalità influente, eccetera, come comunque un attore di Hollywood, rischia di diventare una... un autogol di creare.
Non è, però attenzione, non è una questione solo del post 6 gennaio, è una questione che quel contenuto veniva da una pagina di estrema destra, che quindi il collegamento uno può interpretarlo come vuole, qua slegato in altri contesti, e può essere più o meno giusto. In quel contesto io credo che avesse quel significato. Non, perché fa parte di una retorica che comunque quel tipo di pagina in generale, quel tipo di quei gruppi di persone, ecco, stanno portando
quindi,
avanti.
Quindi è giusto odiare i repubblicani e quel gruppo di persone?
No, assolutamente.
Non
i repubblicani, ovviamente. No, voglio arrivare al fatto che sì, secondo me, quella è la tua domanda originale. Se c'è collegamento tra, cioè se è un ragionamento che può essere preso di per sé oppure è legato ai fatti che sono successi recente, no, cioè lei stava, voleva dire quello, voleva dire che i repubblicani, i conservatori sono equiparabili a quello che hanno passato gli ebrei negli anni 20.
No. La
perché?
No, quello che c'è scritto è...
Ma ok, ho capito quello
se
che c'è
odiare...
scritto, ma devi contestualizzarlo quello che c'è scritto.
Ma cosa significa contestualizzarlo?
Contestualizzarlo nell'ecosistema di
quella retorica... nell'ecosistema attuale odiare i repubblicani...
No, non in quell'ecosistema, no.
Dimmi,
no,
spiegami.
No, non mi mettere
spiegami
in bocca parole che non
vabbè,
ho
allora
detto.
Allora spiegami, perché sei vago, invece specificami.
Sto specificando che c'è una retorica dell'estrema destra americana che si vuole collegare, facendo del bieco vittimismo, andando a collegare la propria situazione attuale con quella degli ebrei negli anni 20. E credo che la storia di Instagram di Gina Carano andava assolutamente in quella direzione. Poi Disney aveva sicuramente un contratto con 30.000 clausole in cui diceva che se tu sei un dipendente di Disney o hai dei collegamenti con la Disney, tu puoi essere licenziato in qualunque modo, momento.
Ma negli Stati Uniti non c'è dubbio.
Come è sempre stato come gli sponsor. Quindi stiamo parlando di quanto è bagnata l'acqua. Quindi...
Fino a un certo punto stiamo parlando di come è bagnata l'acqua, perché secondo me se oggi prendi alcune canzoni di Bob Dylan degli anni 70 oggi non potrebbero esistere in base a questo tipo di ragionamenti. Se vai a pensare il discorso è di prendere la scritta per quello che scrive la persona, non per quello che tu pensi. Allora gli americani, i repubblicani si fanno passare per ebrei. Lei non ha scritto i repubblicani sono come gli ebrei, lei ha scritto odiare i repubblicani è sbagliato, come era sbagliato odiare gli ebrei, punto e basta. Odiare, e detto alla parte politica avversa, immagino che è quella che si fa paladina del hate crime, è sbagliato a tutti i costi, non bisogna odiare mai, eccetera, mi sembra di una stortura terrificante. I repubblicani sbagliano, i white supremacist sono degli imbecilli totali, dicono delle cose che fanno letteralmente schifo, sono delle cose, ma non si possono odiare. E dire, secondo me, che odiare quelle persone e odiare gli ebrei è paragonabile, sì, perché odiare le persone è sempre sbagliato. È sbagliato anche odiare gli animali, è sbagliato anche odiare le piante. Allora come si può pensare, come può essere educativo, visto che Disney è quella dell'educazione, eccetera, come può essere educativo licenziare una persona semplicemente perché ha detto, in tutti i contesti del cacchio che volete, licenziatela per il contesto. Ha scritto un mucchio di cose sulle pagine dei separatisti, dei suprematisti, per cui è una suprematista e la licenziamo, va benissimo. La licenziamo perché ha detto che odiare i repubblicani è come odiare gli ebrei, secondo me è una cosa orribile, orribile. Stiamo insegnando...
Insieme ad altri contenuti nelle scorse settimane,
quello
negli scorsi mesi, che venivano sempre...
Ma non deve essere
esatto,
quella
stiamo parlando
la goccia
dell'ultimo
che fa
pezzo, non
quello,
puoi deconsassimizzare.
Quello deve essere proprio fuori, se proprio lo vuoi licenziare, quello devi cancellarlo, perché questo è a favore di Gina Carano. Il fatto che scriva nelle pagine dei suprematisti è contro, tutto quello che può aver scritto è contro, le idee che ha probabilmente sono contro, ci mancherebbe, e andava a licenziata? Non lo so, se è come dite voi, sicuramente sì, va benissimo, è una persona di merda, non merita di avere tutto quello che volete. Ma questo tweet è esattamente il contrario di quello che mi dite. Questo tweet dice che per quanto una persona sbagli, per quanto una persona può essere in disaccordo con te, non la devi odiare. Per cui, secondo me, questo è un autogol terrificante in termini educativi nei confronti del pubblico di Disney Plus. Terrificante. Terrificante.
Ok, ovviamente non sono d'accordo, perché ti ripeto, non credo che puoi decontestualizzare una singola storia con un mesi e settimane di contenuti che invece andavano in un'altra direzione. Non puoi prendere semplicemente una frase e dire ok, questo è giusto.
Ripeto,
senza andare a pensare.
È quella che, volente o nolente, non so se per mano di Disney o per mano del mob sulla rete, è quella che ha fatto il giro del mondo come la causa per la quale Gina Carano è
stata
licenziata.
Certo, perché lo è stata.
Perfetto, autogol terrificante. Diseducativo al massimo. Punto.
Ok. Non credo che domani il mondo, la cultura del mondo andrà a rovescio per questo.
No, ma se una
il punto fondamentale è che è un'azienda e che, e come abbiamo detto prima, che succede per Apple, per Facebook, è estremamente ha uno standard doppio, perché se oggi parliamo di Gina Carano che è stata licenziata, nel caso di Mulan, l'attrice di Mulan che si è schierata a favore del Partito Comunista Cinese nella repressione di Hong Kong, invece in quel caso non ha fatto niente, anzi vabbè, perché Disney è un'altra azienda che sta così.
Perfetto,
così azzeccata al Partito Comunista Cinese. Quindi stiamo parlando di aziende che l'unica cosa che ci si può aspettare che massimizzano sono i profitti, non è la cultura del mondo.
Ma
quindi
io in realtà,
ripeto,
in realtà sono d'accordo con te. La cosa che mi dà più fastidio sono le echo chambers, che sono quelle che hanno reso possibile eleggere Trump, sono quelle che rendono possibili sia i white supremacist, sia queste idiozie qua, che sono dello stesso livello. Ha osato paragonare i repubblicani agli ebrei, come osa, i repubblicani sono molto inferiori. È lo stesso tipo di discorso, la stessa idiozia che si vede nelle echo chambers dei suprematisti si vede in queste echo chambers qui. È lo stesso tipo di idiozia. I Facebook, i Twitter, eccetera, mettono insieme gli incolti, mettono insieme gli ignoranti e li fanno diventare massimalisti in un senso o nell'altro. Vai in un echo chamber di animalisti dove leggerai che chi maltratta gli animali va fucilato in pubblica piazza e va appeso per i coglioni e va bruciato fino alla 15ª generazione. È vero, gli animali vanno rispettati, sono importanti e sono fondamentali, anche gli esseri umani. Un essere umano che maltratta gli animali lo metti in galera, non lo scortichi vivo. È un discorso. E invece queste echo chambers fanno diventare anche chi è un sostenitore, anche tra i sostenitori delle cose giuste e corrette, mettono insieme il peggio del peggio. Perché? Perché guadagnano sull'eccitazione, guadagnano sulla rabbia, guadagnano sui peggiori sentimenti degli esseri umani. E i peggiori sentimenti vengono fuori quando metti a parlare tra di loro gli ignoranti e tutti. E dai lo stesso peso alla parola degli ignoranti che a quella delle persone colte, delle persone equilibrate, delle persone che hanno studiato. È questo l'enorme problema. Il problema non è Disney, il problema è la gogna social facilitata dalle echo chambers, a mio avviso.
Il problema invece secondo me è corretto tutto quello che vuoi, però il problema è molto più profondo, perché il problema è il capitalismo, perché tutto quello che oggi vediamo con Disney succede da quando esiste la storia della pubblicità. Phelps, mi ricordo che perse un contratto di sponsorship perché si era fumato una canna quando era giovane, quindi è ancora l'umanità.
Verissimo, ma miliardi di volte più amplificata. Verissimo, ma miliardi di volte amplificata. Beh, lo vediamo.
C'erano i mass media anche prima, c'era la televisione.
Sì, è vero. C'erano i mass media, c'era la televisione, è vero. I mass media, i giornali vendevano di più se facevano l'articolo: oddio, quello lì è un omosessuale, va bandito dalla società, eccetera. Perché così vendevano di più, perché la gente. E Facebook fa i miliardi esattamente sullo stesso tipo di sentimenti, come il maccartismo, come tutto quello che vuoi, caccia al cattivo, la gogna pubblica. Certamente, Facebook è un vampiro che si nutre di quello. solo di quello. Sulla stampa, sui quotidiani, ogni tanto c'era anche qualcosa di utile. Facebook c'è solo il vampirismo. Va bene, ringraziamo i nostri produttori esecutivi. Se parte la sigla, è partita. Produttori esecutivi, la linfa vitale di Digitalia. Digitalia non è qui a litigare gratis, ma lo fa a pagamento, la pagate voi. Ma come, non è gratis? No, è gratis la trial gratuita. Noi, a parte litigare, studiamo, leggiamo da 12 anni tutti i giorni. E in più, una volta alla settimana, ogni settimana che tenga, tranne 3-4 settimane durante l'estate, ci diamo appuntamento davanti al microfono e non esiste famiglia, non esiste fidanzata, non esiste calcetto, non esiste cena fuori. Siamo qui a fare una cosa che di fatto è diventata un lavoro. Non pretendiamo di diventare miliardari come Zuckerberg, non pretendiamo di poter lasciare i nostri lavori, ma almeno averne un minimo di ritorno, e l'unico meccanismo che siamo riusciti a tirare fuori è questo dei produttori esecutivi. Noi produciamo, vi invitiamo ad ascoltare 1, 2, 3 volte Digitalia, ma vi invitiamo anche, nel momento in cui diventate dei frequentatori regolari di questa trasmissione, di dare qualcosa in cambio. Decidete voi quanto, decidete voi ogni quanto, ma dateci mano a mano. L'hanno fatto i vostri colleghi per 12 anni prima di voi. Se Digitalia è arrivata alle vostre orecchie è grazie a tutta questa bella gente. Dai, non perdete anche voi l'occasione. Digitalia lavora per voi. In cambio continuiamo a lavorare per voi e vi ringraziamo pure nel nostro episodio e in trasmissione. Francesco, dai una... ci pensi tu?
Con un piacere immenso. Allora iniziamo a ringraziare i nostri perpetual executive producer, coloro che donano ogni settimana 1 euro, e sono Marco Pasqualotto, Manuel Zavatta e Davide Tinti.
Grazie.
Grazie mille, grazie, così come grazie anche a Mirto Tondini con 2 euro di donazione e 3 euro da parte di Davide D'Angelo. Grazie. Mentre arriviamo al gruppo delle donazioni ricorrenti da 3 euro ogni mese, ringraziamo questa settimana Andrea Bottaro, Fabio Filisetti, Enrico Carangi, Fulvio Barizzone, Paolo Roberto Grassi, Giorgio Puglisi, Umberto Marcello, Agostino Sargenti, Giacomo Cipriani, Fabio Brunelli, Fabrizio Reina, Alessandro Grossi, Emanuele Zdunic, Paolo Posocco, Gianluca Nucci, Ligia Technology di Desposito Antonio, Fabio Zappa, Roberto Nespoli, Marco Traverso, Simone Magnaschi, Paola Bellini e Federico Giuntoli.
Grazie di cuore.
Ringraziamo poi Roberto Duina per la sua donazione da 4 euro e Angelo M per quella da 5
Grazie.
euro, così come tutte le donazioni ricorrenti da 5 euro ogni mese da parte di Maurizio Mistrali, Carlotta Cubeddu, Mauro Tommasi, Donato Gravino, Emanuele Libori, Edoardo Volpi Kellerman, Andrea Delise, Massimo Pollastri, Alessandro Lago, Antonio Manna, Roberto Basile e Daniele Tomasoni.
Mitici, grazie davvero, grazie.
Gian Maria A ci fa una donazione da 6,66
Demoniaca.
euro.
Grazie, ci preoccupiamo un po', però vabbè, tutto bene Gian Maria.
Ci chiediamo il perché, è interessante. Entriamo nella zona di grandi produttori con le donazioni singole da 10 euro di Davide Rosa e di Marco R.
Davide Losa, come... permettimi di correggere.
Davide Losa, scusami, e Marco R, ho fatto una crasi fra i due nomi, così come quella ricorrente da 10 euro ogni mese da parte di Marcello Marigliano.
Super.
Super sono anche Michele Gazzo aiuto, con 12,21
Occhio.
euro. Andrea Billeri con 15 euro, Giovanni Lo Monaco 15 euro, Gabriele Morelli 20 euro e Gabriele A 20 euro.
Mamma mia, grazie di cuore davvero, grazie a tutti.
Fantastici, come fantastico è il nostro lead executive producer della puntata 562 con una donazione da ben 22 euro ed è Paolo C.
Grazie Paolo, Gabriele, Giovanni, Andrea, Michele, tutti quanti, Marcello, grazie di cuore, grazie per il vostro contributo. Noi, lo vedete, siamo qui tutti i lunedì, continuiamo a lavorare per voi. Chi non ha già provveduto, per favore, ve lo chiediamo con la mano sul cuore, lavoriamo davvero per voi. Digitalia si basa fondamentalmente su questo, è un rapporto a doppio senso. Voi ci date una mano economicamente, noi lavoriamo tutta la settimana per voi. Come fate? PayPal, bonifico bancario, Satispay, Bitcoin. Tutto quello che volete sul sito digitalia.fm, trovate tutti i link e le indicazioni sulla pagina della diretta. In questo momento, durante la diretta, è grosso come una casa, ma lo trovate comunque, c'è il linkino anche nella pagina normale durante la settimana. Mi raccomando, vi aspettiamo domani martedì 18:30 sulla nostra Clubhouse, così venite a litigare un po' con me. Non ci sarà Michele purtroppo, per cui
non si può litigare, vuole...
Franco, no, ma se non avessi ancora
venite a fare,
no, se non avessi ancora l'invito dove lo trovo?
Secondo me mi stanno cancellando
su Slack.
Slack, su Slack, canale,
canale Clubhouse.
Clubhouse,
chiedete lì e vi sarà dato. Qualche digitaliano che ha qualche invito rimasto lo trovate sicuramente. Se avete un iPhone da 4S in avanti, di cui non vi fate, non ve ne fate niente, ce l'avete lì in un cassetto che arrugginisce eccetera, contattateci, lo mandiamo a Michele, così gli permettiamo di venire a prendere le banane su Clubhouse. No, invece venite a dargli una mano,
Michele.
Ecco perché Michele ha sempre ragione.
Non sai, contro le banane,
le banane, no, dare le banane è un gergo regatante.
Beh, regatanti, ignoranti,
dare, le dare le banane vuol dire battere uno e arrivargli davanti e in maniera particolarmente, come dire, non umiliante ma severa, ecco, gli ha dato le banane, come dire, l'ha doppiato in una Formula 1, una roba del genere. Va bene ragazzi, l'emoji della risata.
Tu come rispondi, Franco, quando uno ti fa una battuta? Con che emoji mi...
Ah, io non rispondo mai. Il giorno d'oggi non si sa mai. Puoi passare per un boomer, come dice Michele. Sono tutti boomer. Per
Mamma
Michele.
Mia. E tu, Michele, che cosa usi come
tu
faccina
sorridente?
Tu che non sei
un boomer.
Ma non sono familiare con le emoji proprio, io non esprimo emozioni.
Ok, allora voi boomer avreste usato la faccina, quella con la faccia sorridente e le lacrime, piango dal ridere. Mentre noi genzer, noi giovani d'oggi, usiamo lo scheletrino per far dire che... Per cui è già il tipo di emoji che viene usata...
Non è uno scheletrino, è un teschio.
Il teschio, sì, il teschio. Il teschio, perché è un teschio sorridente, effettivamente. Si capisce che sto ridendo da...
Cioè, che vuol dire...
Ma,
no,
ma
dire
non che sei morto dal ridere.
Ecco, muoio dal ridere, vuol dire.
Esatto.
Muoio dal ridere.
È un meme nel meme, alla fine.
Sì, pare che se metti la faccina con le lacrimucce, oramai sei etichettato vecchio.
O sei boomer... Cioè sei vecchio, oppure se te ne metto tante è per darti del vecchio. Perché noi giovani, per prendere in giro voi vecchi, usiamo mettere un sacco di faccine per prendermi in giro.
Ho capito.
Insomma, anche la moda, anche l'educazione delle faccine cambia con le generazioni.
Ha un qualche cosa di... Il fatto che queste nuove generazioni, le più piccole, perché si parla qui proprio dei giovanissimi, sostituiscano la faccia che ride con il teschio in un periodo di coronavirus, pandemia, ragazzini chiusi in casa, tassi di suicidi tra gli adolescenti che non si sono mai visti, eccetera, dovrebbe far pensare a qualche cosa. Cioè, non credo che sia casuale la scelta del più macabro tra gli emoji che si potevano scegliere per una risata. Credo che in questo momento ci sia un appiglio con una connotazione dark, no? In qualche modo
è generazionale, cioè la mamma e il papà che ti mandano la faccina così, se gli mandi la stessa faccina indietro, ti poni allo stesso livello, quindi devi inventarti qualcosa di nuovo.
Certo,
e
ma
si
ci
formano
sono tante
queste cose
che
culturali.
Puoi inventare.
Basta che il primo Instagrammer la utilizzi, dopo un po' di
ci sono tante cose che si possono inventare, no? Ci può essere il pollice su, ci può essere l'ok, ci può essere la risata con la faccia storta, ci può essere la risata a 32 denti senza le lacrimucce. Cioè, ce n'è una marea di emoji che possono intendere risata, felicità in qualche modo. Il fatto che... Certo, ci sarà stato quello che l'ha condivisa per primo, ma in realtà queste cose vengono fuori quando c'è una massa critica. Ecco, il fatto che in questo momento sia emersa quella col teschio, quella un po' più... Secondo me è secondo me in qualche modo riflette, è lo specchio dei tempi. Ecco, emoji specchio dei tempi, ci può stare.
No,
d'altra
allora
parte...
sicuramente lo è. Ma in realtà non credo che sia direttamente collegabile al discorso del Covid, però fa parte sicuramente di un aspetto generazionale, che è una di quelle cose che si vede, che, come dire, galoppa sempre di più tra generazione in generazione, che è quello del postmodernismo, nel senso che alla fine quell'attitudine, e in questo momento sto leggendo da Wikipedia per mettere bene le parole,
allora è giusto,
quell'attitudine allo scetticismo e all'ironia che per quanto Franco tu ne possa pensare, le nuove generazioni ridono veramente per qualsiasi cosa.
Ah, tranne, incredibile.
Tranne... No, okay. tranne che per determinati argomenti sensibili di cui spesso abbiamo spesso parlato.
Okay.
Però c'è ancora sempre di più, come dire, hanno appunto superato quella barriera di poter ridere di qualsiasi cosa, di prendere in giro qualsiasi persona.
Per me è sempre stato
così. Certo, Fede, esatto, quello dicevo prima. È sempre stato così, ma sempre di più, ecco.
È sempre di più.
Bisognerà chiederlo a uno psicologo.
Ah, davvero? Dove lo troviamo, Franco?
Secondo me lo troviamo. Io penso che...
Facciamoci venire un'idea.
Secondo me mercoledì prossimo lo troviamo. Mercoledì, no?
Martedì
prossimo in diretta uno speciale digitaliano molto psicologico. Possiamo già svelare o lasciamo il cliffhanger?
Sì, cliffhanger.
Non si parlerà di emoji. Non
Michele, dai, alza il velo e presenta il nostro speciale la settimana prossima, che tanto poi condurrete, anzi io vi introduco e poi ve lo gestite tu e Francesco.
Esatto, uno speciale nato da un vostro collega digitaliano, Ivan Ferrero, che alla luce della puntata della settimana scorsa, in particolare del segmento in cui si è parlato dei problemi psicologici della pandemia e del lockdown degli Ikomori, ha alzato la mano su Slack per dire: bravi ragazzi, però c'è di più. E quindi abbiamo preso la palla al volo e gli abbiamo detto: uè, uaio, perché questo di più non ce lo viene a dire in trasmissione? E quindi martedì prossimo parleremo con Ivan di tutti questi argomenti, faremo un po' di luce e magari cercheremo anche un po' di migliorare quella che è la copertura giornalistica su questi temi, che a volte è davvero, davvero, davvero penosa. Quindi,
e gli chiederemo perché
prossimo
i ragazzini usano il teschio per esprimere la ridata. Segnatevelo, se no vi suono il campanellino durante.
E lui ci dirà: Franco aveva ragione. Allora
non è possibile.
Zitti, basta. Finito, chiudiamo la puntata.
Non è possibile. E a proposito di nuove emoji, cambiano una serie di emoji, compreso quello della siringa.
Eh sì, perché finora la siringa era il prelievo di sangue,
cioè che non si fa con la, che si faceva, che si faceva con la siringa nel 1920,
e soprattutto che non si fa più il prelievo di sangue, o il sangue non esiste più.
No,
nel 2021.
Si fa il prelievo, ma non si usa la siringa a stantuffo, se no è una situazione di emergenza. Oggi ci sono una marea di no, cioè la
gomma. Se fai il prelievo, non fai il priming della siringa per far uscire goccioline. Per cui, vabbè, insomma, però adesso è stata sostituita da una siringa con un liquido trasparente.
Forse non era sangue, però. Il fatto che si facciano uscire, non lo so, una medicina sciropposa, una roba
sciroppa
così,
la fragola della tosse,
che
sapeva di endovena.
No, ci può stare. Vabbè, se fai un intramuscolo,
quello nuovo ha un sapore molto vaccinesco, ecco, quindi giustamente cambiano le emoji per cercare di comunicare quello che probabilmente sarà il contenuto di hai fatto il vaccino, quindi faccina morto,
diventa benaugurante, anzi speriamo che ci fai il vaccino.
Io ti dico di più, l'emoji precedente non era sangue, dava l'idea di una medicina rossa, qualcosa di forte, qualcosa di impattante, no, ce ne sono, se fai una semplicissima fiala di vitamina B12, il classico epargrisovito, roba del genere, ha quel colore lì, è rosso, ma il rosso è il colore dell'allarme. Il rosso è il colore del segnale di stop, del segnale di dare precedenza, del segnale attenzione, pericolo. E la siringa nuova è azzurrina, quasi trasparente, che è il colore della serenità, è il colore della calma, è il colore della tranquillità. Io penso
complotto.
Che non complotto, no, oggi tutti devono remare,
sì,
tutti
si devono
sentire, ci devo
allarme,
sentire utile.
Dobbiamo fare il vaccino tutti, bisognava tenere quella rossa ora.
No, è il contrario, oggi tutti si devono sentire utili, perché in qualche modo tutti si danno da fare per spingere la popolazione a vaccinarsi, perché dobbiamo salvare il mondo, dobbiamo salvare l'universo. Vedrete sul palco dell'Ariston ci sarà una siringa gigante o qualcosa del genere. Sono sicuro che al festival ci sarà quel tema lì molto. Ci può stare, va bene. Secondo me questa trasformazione va in quel senso lì, cioè portare la siringa, che verrà molto usata in questo periodo, da qualcosa di attenzione, quasi che incute timore, a qualche cosa di tranquillizzante che bisogna andare a fare. Ed effettivamente, se lo fai nel bene o nel male, ognuno ha la sua idea, ma nel momento in cui lo fai su un emoji che finisce sul telefono di miliardi di persone, non dico che sposti l'ago della bilancia, ma in qualche modo qualche cosa puoi facile bravissimo ma qualche cosa puoi in qualche modo spostare, ne sono sicuro. Va bene, questa storia dei citofoni connessi con la telecamera negli Stati Uniti è un po' che vanno avanti. Amazon adesso li commercialista, penso che abbia proprio, anzi ha acquisito la ditta che si chiama Ring.
No, ma è un bel po' che i Ring, di fatto, essendo interconnessi col cloud, il sistema di fondamentalmente un occhio in ogni casa, davanti a ogni casa, soprattutto in una situazione magari di villette, di abitazioni singole, quindi è proprio una copertura territoriale molto molto utile. Beh, insomma, è da parecchio che le forze dell'ordine possono accedere a questi dati ed è una cosa...
Beh, in realtà il ruolo di Amazon è molto più attivo, perché fa proprio vende in realtà, credo, queste informazioni alle forze dell'ordine, le quali diventano anche promotrici.
Ci sono state delle promozioni del genere, delle cose del genere, sì. Ma qui c'è stata una questione in più. Allora, lì c'erano le polizie contattate da Amazon che collaboravano. Se tu chiedevi, Amazon ti faceva in qualche modo lo sconto sul citofono e tu lo collegavi, davi automaticamente il permesso alla polizia di utilizzare il tuo citofono per sorvegliare, eccetera. Non vuoi che la polizia controlli davanti a casa tua sarà più sicura, certo. Ci mancherebbe, eccetera. Qui sono stati emessi dei subpoena, per cui dei provvedimenti, delle richieste ufficiali attraverso la magistratura o direttamente dalla polizia, non so esattamente
per monitorare,
per chiedere agli utenti Ring che vivevano nelle zone dove ci sono stati i disordini di Black Lives Matter, per poter identificare i partecipanti e capire. Per cui è una cosa ancora sbagliate tutte e due, secondo me, in un paese civile, eccetera. Però qui è ancora di più, no? Nel momento in cui una protesta più o meno pacifica, più o meno violenta, eccetera, facciamo la pesca a strascico sulle telecamere messe lì, già non so negli Stati Uniti, da noi se metti una telecamera sull'esterno puoi metterla in determinati casi, in altri devi segnalarla.
Se non mi sbaglio può puntare la tua casa, quindi... Puoi guardare la tua porta, ma non puoi guardare dalla porta verso la strada.
Ecco, ma tutte le volte...
Però se tu hai il giardino davanti, quella è casa tua. Se la metti,
però non puoi puntare
porta
fuori. Cioè c'è uno spazio.
In realtà sì, però lo fanno tu. Nel senso, hai il tuo portone è sul marciapiede pubblico. La telecamera dove la metti? Sul muro, che in alto da una parte, che punta verso il portone. È ovvio che lui inquadra le persone che sono davanti al portone e quindi che sono sul marciapiede, e quindi per quanto tu riesci a stringere il campo prendi anche le persone che passano sul marciapiede e non entrano nella tua casa. Ci sono
telecamere, le puoi mettere, segnalate. Hanno delle leggi, ma non puoi guardarle tu. Cioè,
ecco,
devono esserci delle persone autorizzate, tipicamente gli installatori, che tramite una richiesta ufficiale, quindi se ti vengono in casa tu chiedi, fai denuncia alla polizia, che ti manda una richiesta e spesso pagando anche parecchio ti decrittano i contenuti dall'hard disk e ti fanno vedere il filmato. C'è comunque tutta una regolamentazione, certo. Non puoi mettere una telecamera davanti al portone di casa tua che firma la strada e rivendere in giro i dati che ci sono, perché quella è violazione di privacy fondamentalmente, come invece fanno in America.
In America
prego.
Mi sembra molto più libera la situazione, banalmente guardando i video su YouTube su Fail Army, dove è pieno di gente che o cade sugli gradini davanti a casa, oppure il vicino
che lancia,
viene
il pacco,
a rubarsi il pacco, o quello lancia, o quelli che se lo vengono a rubare, perché io troverete incredibile la quantità di furti di pacchi che vengono filmati da queste telecamere. Però mi sembra molto, ma molto più, vabbè, come, come sempre per gli Stati Uniti, molto più libera la situazione, viene inquadrata veramente di ogni. Prego, parliamo delle Volkswagen.
Volkswagen non ha paura dell'auto di Apple.
Ci sta.
Quale auto di Apple?
Uno, quale auto di Apple?
Peraltro.
Due,
beh,
ci sta.
Beh, diciamo che c'è stata un'intervista al... ha un
CEO.
Pezzo grosso, forse al CEO di Volkswagen,
CEO, DS.
A riguardo sì. delle voci che si rincorrono, Apple la fa, Apple non la fa, Apple è in contatto con questa, con quell'altra casa automobilistica, no? Sviluppa da sé, eccetera, eccetera. Insomma, prima o poi sta macchina è possibile che venga fuori. È stato chiesto e il CEO di Volkswagen ha detto: alla fine dei conti noi non siamo assolutamente preoccupati di questa cosa. E ovviamente ha risuonato molto questa dichiarazione, perché ha ricordato a tanti le dichiarazioni del CEO di Palm quando vendeva al Trio il telefonino, uno dei primi smartphone in epoca blackberryana, prima dell'avvento dello smartphone touch come lo conosciamo oggi, che interrogato riguardo alle voci che dicevano che Apple stava sviluppando un telefono e che avrebbe presentato nel giro di qualche mese barra anno, disse: non siamo preoccupati del fatto che Apple entri nel mercato della telefonia. Oggi conoscete tutti la quotazione in borsa di Palm e il numero di telefoni venduti. No, forse no.
Ce n'è uno nel cassetto, a parte quello penso che no. Basta, finiti. Ecco. Purtroppo, fra l'altro,
e quindi molti
io.
Hanno fatto il paragone, dicono: vabbè, se va come l'altra volta, il signor Volkswagen deve iniziare sì a preoccuparsi.
Secondo me non va come l'altra volta per un motivo: già è arrivato un player molto simile a quello che probabilmente Apple potrebbe essere, per come ce lo immaginiamo, che è Tesla, cioè un'auto molto tecnologica, molto di lusso, eccetera, e ha fatto un bel casino nel mercato dell'auto sicuramente, ma non ha messo in crisi i grandi gruppi come Volkswagen. Quindi,
non ancora?
Non ancora. Assolutamente sì. Ha dato comunque una bella scossa al mercato, per cui i vari gruppi hanno avuto modo di adeguarsi, quindi aggiungendo... migliorando tutto il sistema informatico a bordo delle macchine, lavorando a sistemi operativi, chi integrandone terzi, chi lavorando ai propri. Volkswagen dichiara che sta lavorando al proprio sistema di guida, e qui stiamo parlando di
certo.
sistema operativo della macchina proprio.
Diciamo che ci sono tutta una serie di motivi. Tu sei partito dalla conclusione che io avrei dato a tutto l'argomento, però ci sono tutta una serie di motivi per cui secondo me il CEO di Volkswagen è giusto che non si preoccupi di Apple. Il primo e più banale è che il CEO di Palm non doveva preoccuparsi di Apple, ma doveva preoccuparsi di Steve Jobs. E oggi Steve Jobs non c'è. Jobs, che aveva appena rivoluzionato il mondo anzi aveva creato, perché quello che c'era prima non erano player MP3, di fatto lui ha creato il mondo degli MP3, poi ha rivoluzionato il mondo della vendita della musica su internet e della vendita di musica nel mondo in genere, e quindi un minimo di sentore avrebbe dovuto averlo. Quello che abbiamo oggi, quello che Apple ha oggi, non è Steve Jobs ma è Tim Cook, che alla fine dei conti, a parte qualche orologetto che ha ben poco di rivoluzionario e fa ben poco, non mi sembra che abbia mai dimostrato di poter cambiare il mondo. Sì, magari adesso con la ginnastica sulla televisione o robe del genere. A me vi ricordate negli anni 80 le signore mettevano le videocassette con le lezioni di ginnastica
di Jane Fonda,
e c'era Jane Fonda, esatto, con quelle tutine dei colori rosa shocking, verde ultra e robe che sembravano le chitarre di Steve Vai, e ecco, mi ricordo quella
adesso
roba.
L'Apple Watch prevede il Covid,
per cui il primo motivo per cui il signor Volkswagen non si preoccupa è che non c'è Steve Jobs ma è Tim Cook, e per questo semmai dovrebbe preoccuparsi non di Tesla ma di Elon Musk, che ha dimostrato di avere quantomeno, no, com'era, quelli così pazzi da pensare di poter cambiare il mondo sono quelli che effettivamente lo fanno, e beh, quello lì è pazzo da pensare poter cambiare il mondo dell'auto, i viaggi nello spazio e portare l'umanità su Marte.
È pazzo in così tanti sensi.
Ecco, per carità.
Le monete digitali, visto che ormai è il troll numero uno.
Beh, alla fine dei conti ti preoccupi dei pazzi, non ti preoccupi dei ragionieri alla Tim Cook. No, se proprio facciamo un discorso di panico, di paura, di ansia. È la pazzia quella che fa paura, la normalità, l'ipernormalità, l'uomo dei conti e della logistica. Fa un po' meno paura, è un po' meno destabilizzante. E poi l'altro motivo per cui è giusto che dichiari che non si preoccupa è che si preoccupa. Nel senso che quando Steve Jobs ha rivoluzionato il mondo della musica, della vendita della musica, portandolo online e poi per gli MP3 senza il DRM, cose eccetera, è morto l'album, le case discografiche, oddio, siamo tutti nella cacca, eccetera. Quando hanno provato a fare la stessa cosa col cinema, con i film, con i contenuti audiovisivi, non c'è più riuscito. Perché? Perché c'era qualcuno, che erano gli amministratori delegati di quelle aziende, che hanno detto: ma ti ricordi Steve Jobs che sgambetto ha fatto prima a quelli della musica e poi al CEO di Treo e di BlackBerry, eccetera? Vorremmo mica fare la stessa fine. No, per cui iniziamo a pensare prima alle passe, spionaggio industriale, cerchiamo di immaginare in che direzione potrebbero andare, eccetera. Per cui oggi Volkswagen non è nella situazione in cui era Palm ai tempi dell'iPhone. Oggi Volkswagen sta pensando a che cosa sarà l'eventuale Apple Car, sta pensando a quello che sarà Tesla. È in ritardo su Tesla, certamente non è in ritardo su Apple. Certo, Apple ha una massa enorme in termini poi di know-how e di produzione per le batterie e per l'elettronica, certamente, che nel momento in cui l'intelligenza artificiale diventasse fondamentale per guidare le automobili, pensare a quello che ha fatto Apple con i chip, con l'M1 oggi, e beh, nel momento in cui un chip ultra performante diventasse un motivo di vantaggio competitivo.
L'intelligenza artificiale di Apple si chiama Siri.
Non è vero, Francesco, non è vero. L'intelligenza artificiale di Apple non si chiama Siri. Siri è l'assistente vocale che si appoggia su algoritmi di intelligenza artificiale, che fa pietà fin dall'inizio, ci mancherebbe. Però l'intelligenza artificiale di Apple è quella che con tre righe di codice di qualsiasi sviluppatore fai un suono qualsiasi nella stanza e il telefonino ti dice: quello lì è il bel atto di una capra, questa qui è una folla che applaude, il riconoscimento della scrittura, cioè oggi Google, Apple, certamente su quello. Nel momento, ritorno a bomba, che diventasse fattore determinante per vantaggio competitivo un chip, eccetera, e beh, Apple c'ha quel vantaggio lì, per cui quello di cui che Apple fa paura, per cui Apple può far paura, è oggi semplicemente quello, ecco.
Sì, però rispetto a tutte le altre situazioni di cui abbiamo parlato finora, secondo me le case automobilistiche hanno il vantaggio, quelle che già c'erano, le classiche, diciamo, hanno il grande vantaggio che questo cambiamento ci sarà ad una velocità che sarà estremamente più lenta rispetto a quello del cambiamento della musica, rispetto a quello degli smartphone, cui in 3 anni, da così a così, qui stiamo parlando di orizzonti temporali nell'ordine dei lustri, ecco, non diciamo decenni,
apparentemente,
ma dei lustri.
Sì, apparentemente sì. Potrebbe succedere quello che è successo con l'iPhone nel momento in cui qualcuno uscisse con l'auto che vola o col teletrasporto, no? A quel punto nessuno vuole più la macchina, vogliono tutti il teletrasporto.
Certo. C'è anche un pensiero...
Però basterebbe anche la batteria che si ricarica in 5 minuti e che ti dura 800 km.
Certo. C'è anche un pensiero che comunque Apple, per riuscire a fare una cosa del genere, si vedrebbe, dicono tutti, cioè, anche come infrastrutture. Quando è uscito l'iPhone c'erano già le infrastrutture per produrre l'iPod, che non era molto diverso come costruzione, e a sua volta all'indietro. Per cui qua invece andiamo su qualcosa che Apple non ha mai gestito, e abbiamo visto con Tesla quanto non è facile.
Cosa non
creare
è facile?
Creare un sistema di costruzione e distribuzione di automobili.
Ah, ok, dell'automobile intera. Quindi, sì, è vero, però diciamo che la scala che ha Apple e la capacità, ecco, a Apple potrebbe mancare l'assemblaggio, che però non credo avrebbe
problemi. C'è Foxconn, vai lì con la brugola.
sì, no, no, Foxon potrebbe servire per tirar fuori ogni singolo componente, e in quello Apple sarebbe impareggiabile per tirar fuori 200.000 schermi dell'interfaccia dell'entertainment, 200.000 volanti, 400.000 sospensioni. Quelle lì escono tutte da Shenzhen, entra il camion col ferro,
non
col
la
silicio,
fa nella fabbrica in Texas di Trump?
No.
Con il Mac Pro.
Esatto.
Ci hanno chiuso dentro Trump e l'ha lasciata lì.
Ma non c'è, non possono chiuderlo dentro.
Quello che mancherebbe a Apple, e che è quello che ha messo in difficoltà Tesla, è l'assemblaggio, mettere insieme la macchina, mettere insieme tutti i pezzi, che è dove. Però, insomma, per Tesla è stato difficile, perché Tesla è partita, non dico come un laboratorio artigianale, ma quasi. Apple, logico, la capitalizzazione che ha, non credo che avrebbe problemi a prendere la prima azienda automobilistica in difficoltà e dirgli: va bene, ti acquisisco, adesso le mie macchine le costruisci tu con la tua catena e con la mia componentistica. Quello no, anzi
sì, ma comunque non sa, anche così non sarebbe un cambiamento, ecco,
no, vero,
oggi
vero,
al domani,
vero,
perché acquisire puoi acquisire, ma finché vero, poi ti vero, incroci le competenze, ecco, è lunga la strada.
Quello che può essere accelerante è il denaro. Cioè, nel momento la macchina elettrica ti fa risparmiare un sacco di soldi alla fine dell'anno. Nel momento in cui te li facesse risparmiare anche al momento dell'acquisto, no? Se oggi tu potessi comprare una Tesla, una Model 3 oppure una utilitaria, mettiamo una Model 3 a 25.000 euro o una utilitaria a 13-14.000 euro, e beh, quello non dico che avrebbe il ritmo dell'iPhone che tutti lo vogliono per Natale, ma un'enorme quantità di persone nel momento in cui arrivano a cambiare la macchina lo farebbero, e allora lì ci sarebbe da preoccuparsi. Però, anche conoscendo il signor Tim Cook, non credo che il suo obiettivo sia uscire con una macchina che costi meno degli altri.
Per un motivo molto pratico: manca ancora la rete di distribuzione, la rete di ricarica. E ci vuole troppo tempo per ricaricare, ed è troppo difficile per le persone normali ricaricare le macchine elettriche. Sicuramente è uno scoglio superabile.
Lo credevo
anch'io. Non dico, è uno scoglio superabile, ma no, però no, è uno scoglio.
No, per noi geek non è uno scoglio. E per una persona che non è un geek è uno scoglio superabile? No, non è neanche uno scoglio. È veramente, io credevo, è veramente 2010 quello che stai dicendo,
quando
cioè,
hai
oggi
guidato una macchina elettrica, ma finché l'hai,
quando hai guidato una macchina elettrica di Tesla è un discorso diverso, oggi una macchina elettrica di Tesla, ti dico, puoi avere il fastidio di dover fermarti mezz'ora a ricaricare, ma l'idea che sia difficile, che sia complicato, che sia un problema, non esiste proprio, perché la macchina, che te lo dice già il giorno prima, se tu gli dici domani devo andare, te lo dice già il giorno prima, guarda, attacca la spina, poi ti attaccherai, ti porto io, non devi neanche guardare perché il volante fa così nel momento in cui devi mettere,
quello che tu stai descrivendo è esattamente il problema. È facile, funziona, per chi vuole si può fare, ma è secondo me ora lo scoglio più grande, perché macchine comunque elettriche a prezzi,
ecco, quello,
magari non
quello,
esattamente quello che dici tu, ma poco superiori ci sono anche in un Tesla. Che abbiano questa, fra incentivi e tutto, però che abbiano poi la facilità, cioè il dubbio di ma se io domani voglio andare a Napoli, ma sei mai andata a Napoli in macchina? Però io ci voglio poter andare, e lì ti trovi lo scoglio. Adesso
è
il
scoglio psicologico, non è l'autonomia, lo scoglio psicologico nel momento,
appunto,
in cui, ecco,
ed è uno dei più difficili da battere.
Ma anche il touchscreen è uno scoglio psicologico, finché uno non lo mette in mano e dice oh cazzo, ma io cosa ho usato i tasti fino
bravissimo
adesso? Nel momento in cui
problema
tu entri in una macchina elettrica
oggi
gestita come una Tesla, quello scoglio non esiste, perché a Napoli ci vai facendo esattamente la stessa sosta per il panino, perché a Napoli in una buttata senza fare pipì non ci arrivi, perché il serbatoio di Tesla tiene più di una vescica umana oggi, per cui è un problema risolto di fatto.
Certo, ma ripeto, è un problema di cognizione.
Beh,
delle
però
persone.
Non so tu quanto ci metti a fare pipì.
40-45 minuti,
credo.
Però ecco, quello sono d'accordo, però pipì più panino non so se sei più veloce della pipì più panino.
Se prendi anche il menù è lunga, eh.
non ne parliamo.
Comunque.
Guarda, davvero mi ero della tua stessa idea e mi sono dovuto ricredere, salendo su una Tesla, sentendo
mia
testimonianze peraltro, quanti proprietari di Tesla conosci che ti hanno detto la prossima macchina non è una Tesla?
Allora, nessuno, ma okay, sono totalmente d'accordo con te. Il discorso non è quello, è quanti proprietari di macchine a benzina che andando a cambiarla e trovando macchine equivalenti elettriche, non solo, anche in un Tesla intendo, di fascia, di prezzo accessibile, dicono no perché è difficile,
infatti,
caricare. Questi sono tanti
d'accordo,
invece.
Ma infatti il discorso non era adesso il mondo della macchina è sull'orlo di uno stravolgimento. Michele diceva sarà una questione lunga e lenta. Io ho detto uno dei fattori che potrebbero accelerare è se qualcuno, ad esempio Apple, arrivasse con una macchina con l'elettronica di Tesla, la facilità di Tesla, tutto quello che volete eccetera, e un prezzo che sia molto competitivo col mercato dell'automobile attuale. Oggi non c'è, certo, chi fa le macchine anche chi fa le macchine competitive non sono mai competitive perché diventano più o meno impari nel momento in cui conti gli incentivi, quello che risparmi col carburante, quello che risparmi con l'assicurazione, devi contare tutto e a quel punto sei lì appena appena con una macchina di pari livello. Ogni volta ne esce una, questa qui costa ancora di meno. Vai a vedere, sono quattro ruote, un pianale e una batteria nel mezzo, ma non è una macchina quella lì la paragono a una Panda del 1970 che mi costa 5.000 euro, anzi 300 euro. E se vai a vedere il fattore economico, arrivi a renderlo appetibile, ti devi impegnare, dire qui spenderò tanto di audio, cose eccetera. Io dico, nel momento in cui fossero veramente competitivi anche senza gli incentivi, allora sì che forse si potrebbe pensare a un cambiamento rapido e veloce, però non stiamo parlando del sesso degli angeli. Va bene, argomento a piacere, poi facciamo i gingilli del giorno. Ce n'erano veramente tanti. Vi piace lo youtuber che non paga le tasse?
Vabbè, ma lì è come dire una situazione dove di puramente di essere consigliati bene o male a seconda dei punti di vista dal tuo commercialista, perché qui si parla di uno,
ma gli
youtuber
ce l'hanno un commercialista?
Evidentemente sì, perché non credo che uno youtuber di pochi anni, diciamo uno youtuber adolescente, possa uscirsene con una dichiarazione: corriere, perché non mi fai scorrere la pagina?
24 anni, anziano, è uno di quelli che usa la faccina con le lacrime.
E insomma non penso si sarebbe posto il problema se i contratti pubblicitari possono essere tassati utilizzando la legislazione del diritto d'autore, che non obbliga a pagare l'IVA. Quindi...
È vero. Guarda, nel caso specifico e conoscendo quella che è quelle che sono le complicazioni del diritto tributario italiano, non mi stupirei se tra qualche mese lo youtuber gli dessero ragione, gli dicessero hai ragione, non dovevi pagare, perché qui si parla solo di IVA, ha pagato le tasse ma non ha pagato l'IVA su non lo so su cosa alla fine dei conti. Ma allargando il discorso, non lo so se tutti quelli che in Italia, parliamo di Italia che conosciamo e che hanno una rendita considerevole da meccanismi tipo YouTube o Instagram o robe del genere, influencer in genere, e appunto fanno del profitto, se sono tutti esattamente in regola come siamo noi per esempio su Digitalia, che paghiamo le tasse regolarmente, anzi molto salatamente, dall'inizio praticamente, da 12 anni a questa parte.
Assolutamente, assolutamente sì, e questo ragionamento secondo me si può estendere ad esempio ad Airbnb, quel mondo lì, a tutto il mondo delle criptomonete, su cui in realtà non so neanche se ci sia una legislazione
oggi è difficile evadere sulle criptomonete perché criptomonete per l'investitore italiano sono equiparate a investimenti, per cui devi il 23-25% giù di lì sugli utili. C'è un campo apposta nella dichiarazione dei redditi da 2 anni dove metti esattamente la tua posizione e la tua rendita, per cui è automatico il calcolo del contributo che devi dare. In linea teorica, se tu avessi su un tuo wallet, sul tuo telefono non associato, proprio un wallet dove metti il codicino del portafoglio Bitcoin e li vendessi a un russo che ti dà una valigetta di contanti, certamente quelli li potresti farli. Ma nel momento in cui per incassarli li fai passare attraverso Coinbase poi farli arrivare magari su un conto italiano, sei segnalato da tutte le parti. Dal tuo conto italiano, ovviamente, qualsiasi somma sopra, credo ai 2-3 mila euro, qualsiasi versamento di quell'entità lì finisce nel computerone della finanza. Ma anche Coinbase, nel momento in cui Coinbase ha una sede europea, credo in Irlanda, nel momento in cui ti iscrivi ti puoi iscrivere così, nel momento in cui vuoi scambiare anche solo un euro devi mandare la carta d'identità,
il codice. Mi sembra adesso devi fare,
nel momento in cui vuoi fare delle transazioni di un certo livello devi carta d'identità, codice fiscale, passaporto, riconoscimento attraverso video eccetera, e ti dicono chiaro e tondo: guarda che ovviamente noi rispondiamo delle leggi dell'antiriciclaggio europeo e quindi tutte le cose sono segnalate, cosa per cui lì nero non, sulle criptovalute non è più il Far West che era qualche anno fa. 54.462 dollari Bitcoin oggi.
Stavo guardando anch'io.
Era arrivato a 58 ieri.
Esatto, è in risalita da una discesa. Però per chiudere l'argomento, alla fine in Italia si evade il 20% dell'IVA di tutta l'Unione Europea, in buona e in cattiva fede. Mm-hmm. Quindi in realtà tutto il ragionamento che facevo prima, secondo me, come dire, lo si può allargare tranquillamente a qualsiasi aspetto, gli aspetti dell'economia italiana.
Certamente. Diciamo che appunto il codice tributario italiano non è che faccia di tutto per essere semplice. Come sempre, no? Anzi, in determinate situazioni conviene evadere, poi discutere, litigare ed eventualmente saldare dopo, per cui certamente, ma forse è desiderato così anche dal legislatore. Vediamo se il nostro governo Drago riuscirà a scardinare anche questa cosa. Avevamo anche qualche notizia sul governo Drago, ma non c'è più tempo, sono sicuro che avremo occasione nelle prossime puntate. Gingili del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingili del giorno, i regali dei digitaliani per digitaliani, la voce digitale selezionata per voi a fine trasmissione. Hardware, software, letteratura. Gingili, appunto. Qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia sconvolto la loro esistenza, colpito la loro curiosità o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Michele, cominci tu?
Allora, una delle cose che guardando WandaVision mi è tornata la voglia di fare è di leggere i fumetti, perché WandaVision, se non una delle cose più belle del telefilm, è che riprende tutta una serie di personaggi secondari sottotrame che insomma ti fa un po' venire voglia della mitologia dell'universo Marvel, oltre che i personaggi, gli Avengers, bla bla. E quindi sono andato a recuperarmi i miei fumetti, che in realtà sono sempre stati lì, però ho iniziato a riaprirli, e riaprendoli ho cercato di vedere dove avevo i buchi nella mia collezione. Ho trovato questa applicazione che si chiama comicstime.it, credo che tra l'altro sia italiana, comics scritto con la X, che ha da una parte un database con piuttosto ricco degli albi che sono usciti in Italia, però ha anche un'applicazione che banalmente vi costruisce la famosa mancolista, esiste ancora nei fumetti. Quindi voi andate lì con la vostra applicazione e vi catalogate tutti i fumetti che trovate. Su alcune serie le informazioni sono veramente ricche e complete, su alcune magari c'è soltanto soltanto un elenco, dove però è comunque possibile guardare e metterseli nella propria collezione. È gratuita è sfogliabile gratuitamente, ecco, mentre invece per avere le funzioni un po' più avanzate si paga un abbonamento abbastanza risibile, tipo 4-5 euro all'anno, qualcosa del genere. E poi è italiana, o almeno così mi sembra, che fa sempre bene. Comicstime.it lo trovate sia come sito che negli app store, immagino esista anche su iOS.
Grazie Michele. molto molto interessante, una specie di TV time per i fumetti, ecco, per fare l'archivio. Ci sono anche i fumetti porni.
Ah, solo quelli porno?
Ah, ecco.
Ma perché ne esistono altri? Altro parlavi.
E WandaVision è bello, ci si capisce qualcosa se uno non è malato di film, TV, cinema e robe del genere, o è meglio che non lo guardi neanche?
No, no, è molto godibile anche da profani, però è uno di quei telefilm che ti godi di più se dopo ti vai a vedere il video di 25 minuti su YouTube che te lo spacchetta scena per scena.
Va bene, ok, fantastico, perfetto. Bisogna fare l'esegesi.
Esatto.
Francesco.
Eccomi qua. Allora, spesso su Digitali abbiamo parlato del fatto di come gli smartphone per i minori siano un qualcosa di assolutamente male, negativo, però ogni tanto cercando e impegnandosi un genitore può trovare qualcosa di utile anche per migliorare l'esperienza in generale, ottenere qualcosa di educativo nei confronti dei bambini. Nello specifico la Pokémon Company, quella che fa i Pokémon, ha creato questa applicazione per iOS e Android che si chiama Pokémon Smile, completamente gratuita, senza in-app purchase, senza pubblicità, senza tracciamenti, senza niente di niente, che sfruttando la telecamera inquadra il bambino, volendo anche l'adulto chiaramente perché i Pokémon sono transgenerazionali, che si lava i denti, facendo vedere anche la mappa dei denti su dove te li devi lavare, per quanto tempo, per i classici 2 minuti, poi può essere configurato, e se te li lavi giusti, mentre te li lavi in realtà combatti i Pokémon e riesci a ottenerli, e lavandoteli tutti i giorni ottieni nuovi Pokémon, cappelli e altri premi digitali che ti permettono poi di completare la tua collezione. È molto molto carino, lo sto utilizzando ed è molto efficace per crearsi questa abitudine di lavare i denti, ed è un buon modo per utilizzare un cellulare nei confronti con un bambino, con un minore o anche con se stessi, continua a dire se uno è fan, e creare un'abitudine, ecco.
Ok, va bene. Grazie Francesco.
Stasera ti laverai i denti con Pokémon Smile.
Pensando
e mi
a te e ai Pokémon mi laverò i denti. Certamente, certamente. Quando eravamo ragazzini, e non siamo boomer assolutamente, io e mio fratello andavamo, dicevamo alla mamma che andavamo in cortile a giocare a pallone a nascondino, ma spesso scappavamo dal cancello per entrare in un bar e giocare a Ghosts and Goblins. Era ai tempi degli arcade, delle sale giochi, dei videogiochi che non ce li avevi in casa, ce li avevi su queste macchinazze infernali che dovevi mettere 100 lire o 200 lire un pochino dopo, o 500 lire, vabbè, ma avete capito, per giocare a questi giochi che per allora erano fantastici. Ghosts and Goblins era un videogioco, d'azione, un platform a scorrimento orizzontale di ambientazione un pochino fantasy, la principessa rapita dal drago e tu sei il cavaliere, devi andarla a salvarla combattendo in un mondo più o meno fatato, eccetera. Era veramente fatto bene, era molto difficile. Oggi ogni ambito di retro gaming, ogni piattaforma di retro game è buona per andare a riprovare quelle emozioni per giocare a Ghosts and Goblins, ma da dopodomani, tra 3 giorni, 25 febbraio, anche la Switch sarà un qualche cosa di buono, perché esce Ghosts and Goblins Resurrection, lo stesso videogioco, lo stesso Ghosts and Goblins rivisitato in grafica assolutamente aggiornata con le possibilità che dà la Switch, solo sulla Nintendo Switch. 25 febbraio, Ghosts and Goblins Resurrection. E siamo ai saluti finali, dopo i gingilli del giorno e raccomandazioni, portate amici su Digitalia, ci fa piacere, fate bella figura, create un nuovo digitaliano, perché no, per cui aiutate anche il paese a diventare un po' più digitale, ma nella maniera giusta, perché oggi digitale lo è diventato, ma nella maniera sbagliata. Le recensioni ve le abbiamo già chieste, il contributo economico anche, non resta che salutarvi dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo. Un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio di Milano Isola, un ciao da Michele Di Maio.
E un ciao anche dallo studio di Milano Centro da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con 2 nuovi episodi, uno regolare e uno speciale, di Digitalia.